Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanà come sempre. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio di nuovo, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Ben trovati a tutti quanti, vi ricordo sempre di scaricare l'app per stare connessi con noi. C'è la possibilità anche sempre di riascoltare i podcast della nostra trasmissione, basta andare sul sito di TMV Radio nella sezione podcast. Salutiamo anche le TV che sono collegate con noi in questo pomeriggio. Allora, andiamo subito a dare il buon pomeriggio. Mi dicono che è pronto Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano e
ciao Re Artù.
Gli ascoltatori.
Ciao grande Artù. Allora, e poi buon pomeriggio anche a Alessandro Iori da Zon. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, è un piacere risentirvi. Ciao, ciao.
Bene,
ciao.
Bene. Poi mi dite voi quando è pronto anche l'altro nostro amico che si unisce a noi. Sentite, io voglio partire subito, visto che sta così come argomento oggi, ho letto questa cosa e mi ha incuriosito molto, perché l'Inter ha fissato i premi per la volata finale, caro Stefano Impallomeni, questa volata scudetto che riparte questo fine settimana. Il Napoli ha una sfida molto interessante con il Milan, e mentre l'Inter affronta l'Udinese, qualche defezione, insomma si ricomincia per poi arrivare in fondo e vedere chi vince. Però ecco qui i premi per la volata. Un milione in più a Inzaghi.
Ma perché?
Se vince lo scudetto.
E la squadra di meno?
La squadra lì è stata fissata a 6 milioni in caso di triplete.
Da dividersi 6 milioni. Vabbè, per
adesso
20...
tu fai pure i conti matematici, certo. Io ti leggo quello che
sono 200. Allora, guardiamo che 30 in rosa, 6.000, 20, 200.000 euro a testa. Inzaghi quindi... 5 volte tanto?
Ah, ma tu vuoi fare sempre la polemica?
Non è la polemica, io voglio bene Simone Inzaghi, perché lui deve intascarsi un milione e
perché
un
perché l'allenatore è importante.
Lautaro no? Re Artù no? Perché deve prendere 5 volte di meno?
È uno stimolo a fare bene.
È uno stimolo per chi? Poi bisogna vedere se i giocatori avranno voglia di centrare sto triplete, perché mi sembra che piena faticaccia. Poi 200, per carità, 200.000 euro sono sempre tanti. Però perché Inzaghi dovrebbe prendere? Da quello che leggi, io poi non lo so se corrisponde al vero.
Dice bonus inserito nel contratto di un anno fa, e col triplete altri 6 milioni per la squadra.
Mi sembra, non lo so, Re Artù. Sai che ci rivediamo spesso, che ti voglio bene, ti stimo. Guarda, ma insomma, com'è sta cosa? Re Artù prende 200.000, l'allenatore un milione?
Ma guarda, queste cose bisogna verificarle.
Esatto.
Perché io credo, ci credo, come si è sempre fatto quando era l'Inter, giocavi o non giocavi, il premio era diviso in parti uguali per tutti i componenti della rosa, ivi compresi gli allenatori. Poi è chiaro che oggi i contratti sono cambiati, quindi si fanno dei bonus personali, e quello è in sede di trattativa, quindi bisogna vedere. Però generalmente la famiglia Inter, da quando sono stato tanti anni tra settore giovanile e prima squadra, la divisione è in parti uguali. Poi è chiaro che c'è qualche eccezione, ma non mi sembra anche la cifra per il triplete di 200.000 euro nel contesto mi sembra un po' pochino.
Esatto, bravo.
Allora c'è Antonio Paganini anche. Ciao Antonio.
Grande Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, scusate.
Di cosa, ci mancherebbe. C'è anche Arturo di Napoli.
Stavamo parlando dei premi, Antonio. Già i premi,
I premi per l'Inter, hai visto che premi, Antonio? Hai visto?
Bellissimi. Lascia che premino, un buon segno, lascia che premino.
È una bella spinta, che dici tu, è vero Antonio?
Lo vorrei anche vedere. Un grandissimo attestato, una bella riconoscenza. Poi
posso chiedervi, al di là delle battute, proprio a voi giocatori, quando arriva questo segnale dalla società, cioè è una carica in più, no, per raggiungere il traguardo? Adesso, al di là delle cifre messe a disposizione, eccetera, e le questioni contrattuali, però questo è un incentivo sicuramente, Antonio, cioè quando arriva una cosa di questo genere, è una carica ulteriore per i calciatori?
Direi di sì, ma perché vedi si chiude idealmente un cerchio, no? Cioè vedi che vengono materializzati, parliamo in maniera molto terra a terra, quelli che sono stati proprio i tuoi sforzi, le tue idee, la volontà, il mettersi a disposizione. Cioè c'è una crescita che è stata costante, per cui a mio modo di vedere è il giusto premio, ma è un premio strameritato, per cui penso che quando la società può fare determinate valutazioni le fa con una ragione di logica.
Certo.
Mi sembra che negli ultimi anni tutte queste valutazioni hanno portato ai risultati di questo periodo qua.
Arturo?
Ma
Guarda Marco, io credo sì, si guarda solo alla vittoria, cioè proprio non ai soldi. Lautaro che guadagna 7.600.000 euro, insomma forse le spende in una cena, quindi per fare una battuta, credo sono importanti, perché il giusto premio, come dice Antonio, ha un anno pieno di sacrifici, perché bisogna essere onesti, però non credo che vada a inficiare, come ti posso dire, sulla volontà di vincere.
Ho capito, tu dici non tocca quel tipo di discorso, perché tu c'hai l'obiettivo di vincere, ma è un riconoscimento, ecco, la metti in questa formula.
Ecco, sì, sì, non è proprio nella questione economica, insomma, gli ingaggi sono così talmente elevati che gli equilibri di 200.000 euro non li sposta, ecco.
Ma perché l'Inter c'ha bisogno di un premio per vincere lo scudetto, sì, caro Stefano? Certo. Questa,
esatto,
diciamo
esatto,
la verità, c'è bisogno,
intendevo,
Stefano.
Intendevo proprio questo.
Carburante.
Quelle
il carboidrato, capito? Tu che hai fatto le maratone, serve il carboidrato,
però pure la proteina. Bel carboidrato quello, bel carboidrato.
C'era Zorò che ogni volta insomma, che c'erano dei premi, a volte c'erano anche premi per la partita, Zorò diceva, arrivo cash. Lo ricordo, arrivo cash.
Zorò.
Hai capito. Ale, vengo anche da te, dai, chiudiamo questo giro, perché per esempio c'è chi si iscrive subito, ma scusate, fanno il loro dovere, hanno bisogno anche del premio? Vedi?
Allora, posto che se qualcuno dei giocatori dell'Inter non è interessato al premio e vuole devolverlo a me, io mi offro
ci offriamo un po' tutti, dai.
Esattamente.
Rimane con parte dentro anch'io,
C'è pure Arturo si unisce a questa cosa.
No, sono quelle cose che secondo me servono un po' a animare anche le soste nazionali, no? Sì. Giusto per darci degli spunti, però credo che lo hai sottolineato tu, Marco, secondo me credo che sia una questione diversa il premio e invece la situazione di Simone Inzaghi, che se non ho capito male da quello che hai detto è un bonus inserito nel rinnovo contrattuale di un anno fa,
e di un anno fa, esatto.
Invece è una, cioè, secondo me bisogna distinguere anche per chiarezza tra bonus e premi. Il premio è un'aggiunta rispetto a quello che è già previsto dal contratto. Il bonus invece è una cosa già prevista, già contrattualizzata, e che se raggiungi ti porta ad aumentare l'ingaggio.
È incredibile, casca sempre in piedi una cosa.
A una questione, sì,
è pazzesco,
qualcosa di bello. Ecco. No, però secondo me è una puntualizzazione che va fatta, perché diciamo il bonus è già forse a bilancio, no? Il premio invece è un'aggiunta che la società fa ulteriore rispetto a quello che ha già previsto di spendere.
No, vabbè, è anche un giusto.
Dicono, un attimo,
lo vuoi toccare?
Lo voglio toccare.
Sì, ma no, perché poi oggi c'è pure la notizia che ha fatto secco due giocatori del Bayern Monaco.
Io l'ho toccato. Quindi un grande Simone, grande rispetto, deferenza.
Al di là delle.
E soltanto parola al miele da oggi, Antonio e Artù.
Allora, vabbè, comunque ci sta pure per, voglio dire, stare su tre competizioni. No, certo. Giorni fa invece ho letto una cosa di Çalhanoğlu che ha detto, dice, voglio vincere la Champions e il pallone d'oro con l'Inter. Beh, la Champions quest'anno è un obiettivo che si può tentare di raggiungere.
Tutti e tre adesso, cambia, abbiamo sempre detto adesso seriamente.
Chi è? Chi è che parla?
No, però adesso voglio sentire un attimo questa conversazione.
Chi è che sta colloquiando? Arturo, sei tu?
No, io sono...
Chi è? Non lo so, vabbè, sentivo delle voci. Alessandro, dove sei? Redazione, Alessandro.
Sono stato salutato dalla vicina di casa, ragazzi.
È stato assalito.
Dai. Aspetta che ti sentiamo con il rimbombo.
Non discutete.
Ti sentiamo con l'eco.
Condominio o altro...
Dicevi,
una stretta,
Stefano,
di mano. Adesso seriamente, abbiamo detto che poi lo scenario poteva cambiare, no? Sarebbe potuto cambiare, perché adesso l'eliminazione diretta, gli infortuni, la variabile, io dicevo sempre, mi aspetto un Inter più pimpante, più in forma, più stimolata, più forte. Eccolo là, Çalhanoğlu che cresce e Lautaro che mantiene su, adesso voglio dire,
sta recuperando, sì.
Dumfries pure lui ha avuto un piccolo problema, insomma, poi alla fine le variabili sono queste, però mi è sembrata una squadra piuttosto, cioè a Bergamo ha dominato,
Il segnale è arrivato a Bergamo.
Se quell'Inter lì, cioè la mia critica era al momento generale dell'Inter, ma siamo sicuri che può essere questa? Se questa è l'Inter, non può vincere niente. Se invece è l'Inter di Bergamo, può vincere tutto. Questo io sono sempre stato molto onesto nel dire, cioè con me stesso. Io non ho pregiudizi verso una cosa. Io ritengo Inzaghi bravissimo. Secondo me poteva avere qualche punto di vantaggio in più, ma nella vita non si può avere tutto, certo. Soprattutto quando
però
vai
su tre,
su tre fronti forte, esatto. E spingi forte. Ora Çalhanoğlu è tornato, Çalhanoğlu, Mkhitaryan c'ha un'altra
quindi
gamba.
Tu dici, se quella di Bergamo,
stanco,
se quella di Bergamo può puntare,
no, se quella di Bergamo può vincere tutto.
Sei d'accordo, Antonio?
Io passerei prima da parte delle parti di Monaco, perché non è una, non è semplice,
certo,
è una squadra di qualità. Ecco, lì potrebbe essere lo spartiacque, perché come ha detto Stefano, stanno uscendo da un periodo molto difficile, però davo un po' un'occhiata in giro per l'Europa, è un problema che ha, ha contraddistinto tante società.
Vero.
Di livello, che hanno giocato tanto, no? Vediamo anche Liverpool che addirittura in 15 giorni si è giocato la Champions, si è giocato la Carabao Cup in finale con Newcastle,
sì.
E il campionato l'aveva messo in cassaforte per meriti propri, però vedi che ci sono dei momenti in cui le squadre di livello, essendo state costrette a giocare tantissimo con delle frequenze veramente impressionanti, hanno pagato delle flessioni che poi magari possono aver minato alcuni, alcuni traguardi. Parlavo del discorso del Liverpool, l'abbiamo visto anche qui in Italia, insomma, stare il discorso della Juventus, ma anche in giro per i campionati, il Bayern Monaco che aveva un vantaggio enorme sull'Leverkusen, adesso se l'hai visto un po' assottigliare. Per cui è un po' il denominatore comune, no, di della maggior parte delle squadre importanti a livello europeo. Chi ha fatto, e qua torno un po' indietro, turnover mirato e ha saputo gestirsi la rosa, perché tante volte si parla di queste rose immense, però vedi che più che meno, vedi il Bayern Monaco adesso ha perso due pezzi importanti, di cui Alfonso Davies per un lunghissimo periodo. Deve arrivare a questi appuntamenti qua nella condizione migliore, altrimenti rischi di vedere vanificata una stagione in pochi passi. Mi dispiace, chiaramente, per chi è venuto a mancare al Bayern Monaco, però ripeto, lì secondo me lo spartiacque per l'Inter per il percorso in Champions.
Di Natale?
Di Natale non c'è.
Sì, di Napoli, perdonami, io pure so fuso.
Ci sta.
Dai Arturo,
tutta
scusa.
La mia carriera a volte quando facevo gol dicevano di Natale, ho detto quello già ne fa una marea, ne faccio un po' meno se me ne
perdonami.
Togli pure la fine.
Perdonami. Vai.
Antonio diceva quello che sono cali fisiologici, poi in queste squadre che hanno e giocano per tutte le competizioni per cercare di vincere, poi non è detto che ci riescano, gli infortuni sono poi i problemi più difficili da affrontare, no? L'abbiamo visto con Ciana, Dumfries e tanti altri, dove l'Inter ha avuto un calo fisiologico, ma senza andare in al Bayern, come diceva la realtà dei fatti, ma stiamo anche in Italia, in Napoli. La stessa Atalanta ha avuto un piccolo calo, la Juve era più un calo che altro, però io credo che sia fisiologico per queste squadre che giocano in tutte le competizioni per vincere, soprattutto diventa fondamentale quello che dicevamo prima, anche se a volte le seconde linee tra virgolette non rendono, però credo che sia per arrivare fino in fondo con al rush finale, credo che sia l'utilizzo di tutta la rosa.
Ale, sì, riparto un attimo da quello che diceva prima Stefano Impallomeni, se è quella di Bergamo, insomma, ha dato un segnale molto forte, no, in questo finale.
Ma allora, intanto per coerenza avresti dovuto chiamarmi Ricky Buscaglia dopo aver chiamato Di Natale a Arturo, giusto per proseguire nelle
somiglianza, attività. Sì, dai.
Esatto. Detto questo, io vorrei ricordare solo a quelli che hanno un po' meno memoria, noi ce l'abbiamo e c'eravamo a raccontare quel campionato in diretta, caro Marco, l'Inter del triplete vince il campionato all'ultima giornata,
sì.
Con addosso la Roma di Ranieri, dopo essere stata anche sotto e sorpassando a meno di un mese dalla fine del campionato con la famosa sconfitta della Roma contro la Sampdoria all'Olimpico, senza la quale insomma il campionato avrebbe rischiato di perderlo. Adesso l'Inter è avanti ed è più avanti rispetto a quanto era avanti l'Inter di Mourinho nel 2010, quindi c'è anche questo tema, insomma è chiaro che se vuoi andare lontano in tutte le competizioni qualcosina, soprattutto in campionato, che è la competizione che ti permette di avere più margini di manovra e di recupero, devi sacrificare. L'anno scorso l'Inter ha fatto un investimento chiaro sul campionato, sulla seconda stella, su questa ossessione, insomma sul dominare il campionato. Quest'anno ha distribuito in maniera diversa le forze e ha avuto anche una serie di infortuni a giocatori chiave che non aveva avuto negli anni scorsi, perché ha dovuto rinunciare a fare diverso tempo a Çalhanoğlu, adesso Di Marco, Dumfries, Lautaro. è chiaro che questo lo paghi, però se arrivi in corsa su tutti i fronti e nel momento decisivo con il recupero di tutti i giocatori, io credo che l'Inter come primi 11, come formazione tipo, possa giocarsela con chiunque. Ecco, magari le manca ancora qualcosina a livello di qualità dei rincalzi, però come prime 11 io credo che ci sia...
No, no, cioè, sì,
Real,
assolutamente.
Ecco. Voglio passare a Real, qualcosa di più anche nei primi 11 ancora.
Prego, chi è che vuole aggiungere?
Questa cosa paradossale, è chiaro che non deve essere l'infortunio di Dybala e quant'altro, però questi infortuni a Ciana, io credo che gli hanno permesso questo, il fermarsi con forzature, no? Insomma, che si possono risolvere in benissimo tempo. Alla lunga può essere un vantaggio per il rush finale, certo. Io lo vedo anche in questa ottica, sì.
Sì.
Sono molto d'accordo con in questo senso, perché sono giocatori a cui, diciamo così, di sua spontanea volontà Inzaghi a cui non rinuncerebbe mai, no?
Certo.
E invece quando lo stop è imposto, ma non grave, non gravissimo, è chiaro, non da farti perdere e comprometterti la condizione, questo è un discorso che mi trova totalmente d'accordo. Ecco, diciamo che la pausa forzata di un mesetto ti permette, ecco, di arrivare un pochino più con le batterie cariche alla fine della stagione.
Due cose prima di salutarvi, voglio passare agli avversari, al Napoli, perché affronta il Milan, partita molto, insomma, pericolosa, sì. E c'è un dubbio che potrebbe così in questo momento diciamo circondare un po' Conte sulla scelta del modulo 4-3-3 o 3-5-2, perché recupera due giocatori, Anguissa e Neres, che erano stati protagonisti nel primo vestito tattico di Conte, no Stefano? Ecco, a questa partita, questo dubbio secondo te come lo scioglie?
Non lo so se partirà con il 3-5-2 o 4-3, però secondo me al di là dei compiti e delle funzioni che avranno i giocatori, avrà di più soluzioni per cambiare la partita, perché ha recuperato Anguissa e Neres. Se tu mi chiedi meglio che partano dall'inizio, la mia risposta è sì. Meglio che partano.
Quindi tu partiresti
con Anguissa e Neres, è un'altra squadra.
Cioè, okay.
Più muscoli, più velocità, più reattività, più tecnica, più centimetri, più gol,
okay.
Più assist. Raspadori sta in un momento molto positivo, quindi magari parti con uno o con l'altro. Però insomma, io credo che il 4-3 per cercare di stare a ridosso di quest'Inter, che ha dato una bella spallata, perché tre punti sono tanti, 9 giornate alla fine sono un
poi bel attenzione, il Milan può ancora rientrare nel discorso.
Abbiamo sempre
quarto
detto
posto,
se il Napoli dovesse sbagliare queste le prossime due partite, vale a dire Milan e Bologna, sarebbe finito.
Quindi tu hai proprio detto devi fare 6 punti in queste due partite, sì. Il Napoli. Antonio Paganini, ti chiedo anche a te, no? Questo dubbio eventuale tattico di Conte contro un Milan che attenzione, comunque si gioca le sue carte anche per il quarto posto, perché lì poi c'è un gran traffico e il Milan lo dobbiamo considerare.
Sì, sì, ma è rientrata anche la Roma che ha un filotto veramente molto lungo, per cui ripeto, il dilemma tattico questo proprio lo andrà a dipanare Conte, però è chiaro che recuperare due giocatori come Anguissa e Neres ti permette di poter avere delle frecce da poter utilizzare. Per come sono io, come ho visto il Napoli, io prediligo il 4-3-3 perché diventa molto più pericoloso, perché abbina, come ha detto Stefano, forza di Anguissa e qualità negli ultimi 30 metri di Nere, al netto dopo di, ripeto, di Lukaku, chi dopo lui deciderà di approntare. Chiaro che viene un po' sacrificato Raspadora, che abbiamo visto anche in nazionale, al netto non del primo tempo ma del secondo tempo, essere un giocatore che comunque a me piace, però lì poi bisognerebbe essere all'interno della settimana tipo e capire bene quelle che sono proprio le idee, le volontà e lo stato di forma dei singoli giocatori. Meglio avere tanti dilemmi e ad avere qualità piuttosto che essere un po' condizionato e ad avere solo un'opzione nel dover andare a scegliere un modulo.
Ma poi il 4-3, scusami, prima che intervenga poi Reartu e Alessandro intervengano, e rispolvera la specialità della casa, che è la fascia destra, cioè Politano e Di Lorenzo nel 4-3 con l'intermedio, che può essere Anguissa, chi ti pare, ce li ho tu, meglio Anguissa che altri, diventa un fattore, soprattutto in casa. Cioè Napoli è forte lì, col 3-5-2 aumenti un po' la distanza, lo spazio.
È una memoria che viene riattivata immediatamente, no?
Immediatamente,
con quel tipo di scelta. Vado da Arturo.
Guarda, io ti dico che il Napoli ha delle certezze, nel senso che può variare il sistema tattico, fortuna che ha ottenuto anche dei grandi risultati, no? 4-3 o il 4-1-1 o il 3-5-2, quello che si vuol chiamare, che poi sono numeri, però al di là se parte con un modulo o con un altro, ma ha delle varianti che durano la gara può fare proprio anche i cambi di moduli, e poi è chiaro che recuperare i giocatori chiave danno la possibilità a Conte di anche nella gara stessa di cambiare con giocatori. E poi sono d'accordo su Raspadori, ma sono d'accordo anche con Antonio, che in questo Roma è una squadra che io la vedo più avanti di tutti per l'occhio che ha avuto per tante cose, insomma. Però il Napoli ha delle certezze, quindi può variare modulo
in corsa,
che ovvio anche il calciatore per poterlo fare.
Alessandro Iori?
Ma allora, posto che parliamo di giocatori in condizione paragonabile, quantomeno, ecco, quindi non con dei ritardi di condizione ancora da recuperare dopo l'infortunio, come anche sa, e Neres, se i giocatori sono in condizione, Napoli ha fatto molti più punti proprio a livello di media con il 4-3-3, con quell'assetto tattico lì. Poi è vero che c'era anche Paraschedia a fare media quando il Napoli ha usato prevalentemente quel tipo di assetto tattico, però è vero che il Napoli in questo periodo ha tenuto botta, ha mascherato un po' due assenze pesantissime, però ha vinto una partita nelle ultime sei,
errato. Il 4-3 ha portato più punti, questo è vero, assolutamente.
È vero che ha tenuto botte ed è passato indenne o quasi anche dallo scontro diretto che poteva chiudere il campionato, lo ha pareggiato meritatamente, anzi avendo forse più rimpianti dell'Inter nello scontro diretto. Però complessivamente, guardando a tutto il campionato, io credo che il Napoli sia più efficace con questo, l'altro sistema di gioco.
Vi voglio salutare.
In termini puramente matematici.
Vi voglio salutare con questa cosa che prima, nella prima parte, abbiamo affrontato con Stefano. No, De Gris. Sarebbe bella anche quella, insomma, sentire un po' questa cosa. No, però tu hai sottolineato una dichiarazione di Careca due giorni fa.
Divertente.
Che ha detto: dice, io sono più forte.
Così avrebbe detto
di Cavani, Higuain. Allora io, questo è un giochino che ci piace. Noi due ci siamo già espressi, facciamo esprimere loro per vedere che cosa ne pensano. Siete d'accordo? Mi fate un po' il podio di questi tre grandi attaccanti. Careca, insomma, ha giocato con Maradona, Giordano, La Maglia, quel trio straordinario. Higuain e Cavani, insomma, non c'è bisogno che devo aggiungere nulla su di loro. Che Arturo, parto da te, parto da un attaccante.
Ma Careca, per quello che ha fatto vedere a Napoli,
se dovessi fare un podio,
io Careca lo metterei al primo posto. Cavani ha fatto degli anni spettacolari a Napoli, ma poi dopo il giro non mi sembra che ha fatto grandi cose. Io sì, Careca, io metterei Careca, Cavani, Higuain.
Careca, Cavani, Higuain, perfetto. Antonio Paganin.
Careca, Higuain, Cavani.
Careca, Higuain, Cavani. Ale.
Vado con Antonio, Careca, Higuain, Cavani, anche per me.
Quindi,
anche per me.
Siamo tutti d'accordo nel mettere Careca al primo posto, quindi è un plebiscito.
Io sono un fan del calcio anni 80, Marco, lo sai.
Solo
io,
tu.
Io quando corro in palestra, metto, ci sono queste pagine Facebook di calcio anni 80 con i servizi di Domenica Sprint, di 91 minuto. Mi guardo i gol giornata per giornata, ragazzi, Careca è un giocatore, cioè, solo Maradona poteva fare ombra a Careca, ma Careca è stato il centravanti titolare della nazionale brasiliana per 6-7 anni continuativamente, quindi un giocatore di un livello eccezionale. È chiaro che Higuain e Cavani, poi c'è sempre, e in questo caso
poi
tiro dalla mia Antonio, voglio dire, era più difficile far gol.
Bravo, è quello che ho detto prima io quando stavo parlando con Stefano. C'è un fattore da considerare che non è un fattore da poco, è che i difensori erano proprio forti prima, cioè più che altro erano difensori che, io ho usato questo termine, ti menava.
Però possibilità di menare un po' di più, ecco, cioè, stavo arrivando lì. Cioè, io vedo proprio quei servizi di cui ti parlavo prima, ma vedo degli interventi che adesso sarebbero, l'uomo del VAR entrerebbe in campo con il cartellino rosso.
Diciamo che
era un calcio un pochino più diverso. Per gli attaccanti.
Va bene, insomma, mi ha incuriosito anche questo, Stefano, siamo un po' tutti d'accordo, insomma, su Careca. Va bene, voglio ringraziare tantissimo Arturo di Napoli.
Ciao,
grazie Arturo, a presto.
Ciao ragazzi,
un abbraccio,
ciao
Arturo.
Marco, ciao Stefano,
grazie anche Antonio Paganin. Antonio, un abbraccio.
Ciao Antonio.
A
Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
Ciao Alessandro Iori, ciao, a presto, Ale. Buon lavoro come ciao, sempre. Grazie, ciao, ciao Ale. Ciao, ciao. Noi ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra poco.